Bene, cari ascoltatori, abbiamo parlato recentemente di maternità e migrazione. Oggi ne parliamo con la dottoressa Elena Balsamo, autrice di questo nuovo volume per la casa editrice Leone Verde, dal titolo Sono qui con te, l'arte del maternage. Ecco, dottoressa, io intanto vorrei chiederle come è nato questo libro, perché seguendo un po' i suoi scritti e i suoi interventi mi sembra in qualche modo l'approdo di una serie anche di riflessioni che lei ha compiuto sul tema della maternità. A lei la parola.
Sì, sicuramente è il risultato di anni di lavoro, di esperienza, non soltanto di lavoro, ma anche proprio personale, di vita. E quindi direi che insomma ho raccolto veramente un po' tutto il mio bagaglio su questo tema che mi sta molto a cuore, appunto, della maternità. E quindi sia appunto l'esperienza che ho avuto, per esempio, in Africa, di lavoro in Africa, e poi naturalmente tutto quello che ho potuto anche trarre dai risultati delle ricerche, dagli studi, dai testi che appunto che ho letto e che mi hanno confermato tante di insomma ipotesi e intuizioni che avevo comunque avuto durante l'esperienza appunto sul campo, insomma.
Ecco, lei si può definire una etnopediatra. Che cos'è l'etnopediatria?
Ma dunque, l'etnopediatria è una nuova branca della pediatria che è nata nel 1995 negli Stati Uniti e che ha come finalità quella appunto di studiare e confrontare le diverse pratiche di maternage nelle diverse culture per valutare quali sono quelle più efficaci, più benefiche per la salute del bambino. E è uno studio portato avanti da equipe di professionisti come psicologi, pediatri, antropologi, studiosi dello sviluppo infantile. Qui da noi diciamo che è poco conosciuta, insomma, io non amo poi le etichette, per cui io di solito dico, insomma, mi occupo di maternage interculturale, ecco. A volte l'etnopediatria da noi ha preso una definizione un pochino più clinica, per cui a volte si intende col termine di etnopediatra quel pediatra che si occupa di patologie di bambini immigrati, ecco, sì, cioè dal punto di vista medico, ecco, questo
invece
io non me ne occupo. E, per cui
sì, è chiaro. Quindi per sgombrare il campo, in qualche modo l'etnopediatria da che esigenza nasce? Cioè, quella,
è nata
diciamo
però
che
appunto, come dicevo, in America è nata con questa invece finalità di andare a vedere le diverse modalità di accudimento dei bambini, che impatto poi hanno appunto sulla salute dei bambini stessi.
E che impatto, che importanza può avere per noi nella società in cui viviamo oggi
questo tipo di studi?
Sì.
Io penso che sia importante proprio perché noi oggi viviamo in una società multiculturale, interculturale, e quindi il numero della popolazione immigrata è sempre in aumento, quindi dei bambini, e penso che sia molto importante fare sì che questa diventi per noi un'opportunità di crescita, di arricchimento, e il confronto con l'altro appunto ci può dare l'occasione proprio di scoprire anche non solo nuove modalità, per esempio, di accudimento dei bambini, ma anche magari di andare a ritrovare alcune modalità che poi erano le nostre soltanto, non so, un centinaio di anni fa. E quindi penso che sia veramente molto interessante quello, anche i risultati che emergono dalle ricerche dell'etnopediatria, proprio per farci riflettere anche invece sulle nostre modalità di accoglienza al neonato, di accudimento del bambino piccolo, che non sempre poggiano su basi scientifiche come noi crediamo.
Ecco, si può abbozzare una storia dell'accudimento, dell'arte del maternage o della non arte del maternage nell'ultimo secolo in Italia? Cioè, che cosa è successo? Mi riferisco soprattutto alla generazione degli anni 60 e 70 che come dire, ha visto una, un, così, un esplodere, un'invasione della medicina e della tecnica nella dimensione appunto dell'accudimento dei bambini.
Sì, gli anni 70 direi che sono stati gli anni peggiori per la puericultura, nel senso che appunto sono stati gli anni comunque del latte, del boom del latte artificiale, della nursery, quindi della separazione del neonato dalla mamma, insomma della estrema medicalizzazione del parto. Per fortuna con gli anni 80 è cominciato tutto un processo invece di appunto di demedicalizzazione, di naturalizzazione di tutto l'ambito, insomma, il processo della maternità, e molte cose sono cambiate e oggi sono diverse, e quindi si tende oggi appunto a riscoprire invece una modalità molto più vicina a quella naturale, quindi e quindi a quella di culture che sono rimaste più vicine alla natura, e quindi a riproporla alle mamme, ai genitori.
Ecco, lei nel sottotitolo del volume parla di arte del maternage. Perché arte?
Perché fare la mamma è un'arte, sì. Cioè è un mestiere abbastanza difficile e che si impara facendolo. Si impara tantissimo dai propri figli, quindi dalla propria appunto esperienza quotidiana di vita. È un'arte perché non ci sono ricette, non si può imparare dai manuali. I testi sicuramente possono esserci utili, possono darci dei suggerimenti, dei consigli, sono un'occasione di confronto, ma io penso che ogni mamma debba, ogni donna debba trovare dentro di sé il suo istinto materno, il suo sapere femminile, proprio di quanto cioè il sapere proprio ancestrale, quello che ci viene dal fatto di essere comunque dei mammiferi, e quindi affidarsi a questo buon senso, e più che magari al consiglio degli esperti. Il problema è che siamo purtroppo
soli,
subissati da condizionamenti, sì, esterni, e quindi a volte andare a ripescare questo buon senso, questo intuito, questo istinto, richiede un lavoro molto grosso, quasi di scavo archeologico, perché bisogna proprio andare a togliere molti strati che si sono sovrapposti nel tempo, insomma, proprio appunto di condizionamenti.
Ci può fare degli esempi di questo tipo di condizionamenti che possiamo tentare di mettere in discussione?
Ma per esempio, in genere il momento in cui le mamme vanno più in crisi è quello subito dopo il parto, perché è un momento in cui sono molto più vulnerabili e più fragili, e sono anche molto sole, per cui vengono in genere subissate dai consigli dei amici, parenti, conoscenti, più magari gli operatori sanitari, e quindi vanno letteralmente in tilt, perché entrano in confusione, non sanno appunto più a chi dare retta, e fanno fatica appunto a seguire il proprio istinto, il proprio buonsenso. Per cui, per esempio, non so, una delle cose che mi viene in mente più frequenti, più comuni, è, da un lato, è il famoso discorso del non c'è abbastanza latte, per cui basta che qualcuno dica non hai latte abbastanza, e quindi viene subito introdotto il biberon e il latte artificiale. E l'altro è anche il falso mito del viziare il bambino tenendolo in braccio o tirandolo su appena piange. E qui c'è tutto appunto il corteo dei parenti e degli amici e dei conoscenti che appunto accusano, cioè si buttano sulla neomamma, che sentirebbe magari che invece di fare la cosa giusta nel consolare immediatamente il neonato, di tenerlo vicino a sé, farlo dormire vicino a sé e così via, ma magari si sente invece in colpa se lo fa, perché gli altri dicono che non va bene, perché appunto dopo non diventa indipendente, e cose di questo genere, che sono insomma delle assurdità, in quanto un neonato ha bisogno del contatto con la mamma, non ha il senso del tempo, quindi non può aspettare, non fa capricci un neonato, ma ha solo delle esigenze fisiologiche che vanno soddisfatte, appagate subito.
Senta, lei schematicamente parla di due modelli, grosso modo, di accudimento dei bambini,
sì,
quello ad alto contatto e quello a basso contatto. Sì. Adesso proprio parlava appunto di un esempio di quale può essere l'accudimento a basso contatto, quindi lasciare il bambino piangere, non prenderlo in braccio, non allattarlo in continuazione, eccetera, eccetera. Che cosa significa alto e basso contatto? Lo diciamo soprattutto per gli ascoltatori che sono digiuni del suo libro, ecco.
Questa è una definizione che è stata data da un sociologo, Whiting. Si indicano appunto due modelli fondamentali di maternage. Con il modello ad alto contatto si intende quel modello di accudimento che prevede appunto un contatto molto intenso tra la mamma e il bambino, un contatto di tipo fisico, quindi appunto il bambino che sta proprio sul corpo della mamma, non so, la mamma lo porta sulla schiena, lo porta nel marsupio, lo allatta, lo massaggia, dorme vicino a lui. Invece il modello, ed è in genere un modello tipico di tutte le culture tradizionali del mondo, delle società rurali, mentre il modello a basso contatto è un modello tipico delle società industrializzate ed è caratterizzato invece da un contatto molto scarso da un punto di vista corporeo, fisico, e quindi da una distanza, diciamo, tra il corpo della mamma e quello del bambino, e invece una relazione che è basata soprattutto sullo sguardo e sul linguaggio, quindi una comunicazione di tipo verbale e visiva più che tattile.
Senta, le mamme immigrate, le donne immigrate che si trovano a diventare mamme qua, sì, nel nostro paese, che tipo di conflitti vivono? E poi sono portatrici, portano con sé una cultura di accudimento ad alto contatto, come dice lei, oppure sono già, come dire, tra virgolette, contaminate dalla nostra modalità?
Qui bisogna fare dei distinguo, nel senso che, come dice la psicoanalista francese Lene Stork, le donne immigrate che vengono qui da noi in genere entrano in conflitto rispetto al maternage, perché appunto si trovano in bilico tra due mondi, due culture diverse, con messaggi completamente diversi. E questo conflitto può avere tre esiti diversi, quindi possono andare incontro a quella che lei chiama una culturazione riuscita, quindi possono essere in grado di fare una sintesi dei valori della loro cultura di origine con quelli della società che li ospita, e questo è il caso appunto migliore. E in genere sono quelle donne che hanno anche un sostegno della rete familiare, che hanno un progetto migratorio ben definito, il sostegno del partner, e che nel paese di origine sono riuscite a portano dietro questo modello ad alto contatto, l'hanno vissuto su di loro, hanno visto, per esempio, hanno visto fare il massaggio, insomma, hanno sperimentato queste pratiche direttamente. E poi c'è invece il caso delle donne in cui il caso opposto, diciamo, in cui il conflitto sfocia in una deculturazione, quindi in una perdita totale di questo bagaglio culturale. In genere si tratta di donne molto giovani che, per esempio, non imparano la lingua del paese ospitante, che non hanno il sostegno del partner, a volte migrano da sole, e queste invece non riescono a mantenere nessun collegamento con la tradizione, e sono anche quelle però che poi vanno incontro maggiormente a problemi anche di tipo psicologico. E poi c'è la situazione, diciamo, di mezzo, che Stork chiama quella della semi-acculturazione, in cui alcune pratiche vengono mantenute, altre vengono abbandonate. In genere si è visto che le pratiche che permangono di più in situazioni di migrazione sono, prima fra tutte, quella del co-sleeping, quindi l'abitudine di tenere il bambino a letto con sé, che più o meno tutte le donne migrate conservano, e al secondo posto quella del massaggio.
Bene, noi ringraziamo moltissimo Elena Balsamo, autrice di Sono qui con te, l'arte del maternage, un volume edito dal Leone Verde, corredato da diversi consigli anche su fare per insomma essere un po' più ad alto contatto con i nostri bambini. La ringrazio e la saluto.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Arrivederci.